2024 di Enrico Pagliarini.
La puntata del 26 gennaio 2013, benvenuti o bentornati a 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800240024, potete comunicare con noi anche attraverso Facebook, Twitter, gli SMS. Tra poco parleremo di informazione online, come cambiano le cose, soprattutto che cosa sta cambiando, che cosa è necessario cambiare. Oh, va detto subito che un punto fermo deve essere questo, sia per l'economia, per il buon funzionamento dell'economia, sia per il buon funzionamento della democrazia, deve esserci un sistema di informazione, quindi non solo i quotidiani, tutto il sistema dell'informazione deve funzionare. Allora, sicuramente in Italia di problemi ne abbiamo tanti e alcuni di questi problemi riguardano anche il mondo dell'informazione. A questi problemi se ne aggiungono altri creati dall'arrivo di internet, perché molti editori hanno proposto per anni informazione gratuita su internet e oggi si scopre, cioè in realtà lo si è scoperto già da un po' di tempo, che questa informazione non può essere gratuita. Allora, i problemi sono molto complessi e oggi ne vogliamo accennare partendo da alcune novità che sono state proposte questa settimana dal gruppo 24 ore. È stato rinnovato il portale del Sole 24 ore, ma non ci sono solo novità estetiche, ce ne sono altre. Ne vogliamo parlare con Anna Matteo, che è responsabile dell'area digitale del Sole 24 Ore. Benvenuta a 2024.
Grazie, grazie dell'invito.
Partiamo dalle novità che voi avete lanciato, beh, diciamo che noi abbiamo lanciato, che la famiglia del Sole 24 Ore ha lanciato all'interno del portale. Dicevo, c'è prima di tutto un rinnovamento estetico, ma in generale quali sono le novità?
Allora sì, c'è un rinnovamento estetico del sito che è stato lanciato lunedì 22 e che presenta intanto una grande identità visuale con il giornale, quindi abbiamo voluto rafforzare l'identità visuale del sito allineando la comunicazione a quella del giornale.
Quindi è più simile alla carta, diciamo.
Esatto,
così.
Rafforzando l'identità col brand, quindi il rosa torna a essere presente in maniera importante anche sul nostro sito. Dietro questa presenza della nuova veste grafica naturalmente c'è un progetto e la prima tappa di un progetto di evoluzione di tutte le nostre attività digitali, che col sito vede proprio la sua prima tappa, ma che proseguirà nei prossimi mesi con altre novità che poi magari raccontiamo. E anche una novità importante derivante dalla valorizzazione dei contenuti sul sito, che diventano in parte contenuti a pagamento. Esatto. Quindi da un lato il sito continuerà ad essere un sito free, un sito ad accesso libero, ma in alcune sezioni, quelle dedicate all'approfondimento, in particolare i temi sull'economia, imprese e territori, norme e tributi, saranno dei contenuti soggetti a un modello di pagamento che vede diverse soglie di accesso.
Sì. Allora, c'è un tema di fondo che riguarda il settore editoriale, perché il modello sul quale finora ci si è basati, cioè quello dei siti gratuiti, non funziona. L'informazione costa, le aziende editoriali sono in crisi praticamente in tutto il mondo. Cosa si sta cercando di fare? Cioè come gli editori stanno cercando di reagire?
Allora, guarda, partiamo da una considerazione. In passato un editore aveva un solo modo per raggiungere i suoi lettori, che era quello di stampare, nel nostro caso un quotidiano, nel caso dei periodici un settimanale, un mensile, portarlo in edicola e aspettare che il lettore andasse in edicola a prendersi questo contenuto. Oggi
molto facile.
È molto facile. Perfetto. Quindi in passato era così.
Invece
quindi c'era un
meccanismo,
il mondo è diventato più complicato, perché in realtà oggi noi siamo in grado intanto di raggiungere i nostri lettori 24 ore su 24 e non una volta al giorno, nel caso del quotidiano o nel caso di periodici con frequenza diversa, ma soprattutto quello che è in tanti modi diversi, no? Attraverso la stampa, attraverso i vari dispositivi digitali. Ma secondo me la cosa più importante che è cambiata e che attiene al modo di distribuire contenuti è che oggi sono i contenuti che arrivano a me. Cioè, la vera differenza è che in passato io sceglievo il mio contenuto, andavo a comprare un giornale in edicola, accendevo la TV e decidevo di accedere a quel tipo di informazione. Oggi tutti gli articoli, le storie, i programmi arrivano sul mio schermo, sulle mie liste di Twitter, sul mio modo di aggregare l'informazione in tanti modi diversi. Sì. Quindi molto spesso è l'informazione che arriva da me.
Sì, questo spieghiamolo bene, perché uno potrebbe pensare: no, io vado sul sito internet ilsole24ore.com e sono sempre io che vado a cercare l'informazione. In realtà non è proprio così sempre.
Non è sempre così, in parte è così, ma delle analisi fatte anche a livello internazionale ci dicono oggi che il 30-40% del traffico di un sito web arriva da quelle che vengono chiamate piattaforme terze. Cosa sono le piattaforme terze? Sono Google, sono Twitter, sono Facebook. Sono luoghi della rete in cui arriva il mio contenuto, perché lo mette l'editore, perché lo mettono gli utenti che leggono quel contenuto e lo twittano, lo mettono su Facebook, lo postano su Facebook, e qualche altro lettore lo trova in quei luoghi e da quel luogo arriva sul mio sito. Quindi la vera differenza è che oggi il modo in cui l'informazione arriva al lettore, quello che noi chiamiamo il modello di distribuzione dei contenuti, è profondamente cambiato. È l'informazione molto spesso che arriva da me, e il lettore sceglie quale informazione gli arriva attraverso degli strumenti che sono dei filtri con cui seleziona l'informazione. Quello che c'è dietro questo concetto è che in passato era il giornalista, l'editore, che sceglieva come e quale informazione arrivava al lettore. Oggi non è più vero questo, non sì. È più vero solo
quindi,
questo.
Prima complicazione, la distribuzione che è cambiata, l'editore non controlla più la distribuzione e quindi qui si complicano le cose. Naturalmente noi ne abbiamo solo accennato, potremmo parlare, non so, 8 ore, 12
certo.
ore di questo. Seconda complicazione, non so se è la seconda o la terza o la quarta, il pagamento. Allora,
certo.
È chiaro ed evidente che se io vado, compro un giornale di carta in edicola, è ovvio che anche psicologicamente pago senza preoccuparmi, anche perché è sempre stato così da decine di anni, da centinaia di anni forse. Con internet, visto che molti contenuti sono gratuiti, anche perché molti servizi si sono affermati proprio perché sono gratuiti, qui si complicano le cose. Come si sta cercando di risolvere questo problema?
Si complicano le cose perché sostanzialmente quello che ci si è accorti che i modelli tradizionali con cui gli editori costruivano i loro ricavi e i loro profitti, quindi la raccolta dalle diffusioni in edicole e la raccolta pubblicitaria, non sono più in grado di sostenere i profitti di un editore. Quindi da un lato è molto semplice: per aumentare i profitti, da un lato devo aumentare i ricavi con altre forme di raccolta o di pagamento dei contenuti, dall'altro devo ridurre i costi. Quindi la pubblicità, sebbene l'aumento della pubblicità digitale ci sia anche molto importante, oggi non è in grado di sostenere la caduta della raccolta pubblicitaria sulla carta. Ti cito un dato a livello globale nel mondo, che ovviamente poi va visto, va letto in maniera diversa in funzione delle diverse aree, ma negli ultimi 5 anni c'è stata una caduta del 25% circa dei ricavi pubblicitari sui newspaper, quindi sui
quotidiani,
e il valore medio dell'incidenza della raccolta digitale nel mondo è del 2%. Naturalmente questo dato è molto diverso se consideriamo gli Stati Uniti, l'incidenza dei ricavi digitali è del 10%, in Europa anche un po' più alto, ma il punto vero è che la crescita della raccolta digitale non è in grado di compensare la caduta delle diffusioni in edicola e della raccolta pubblicitaria sulla carta, per cui è necessario trovare altre forme di ricavi. Quella che molti quotidiani a livello internazionale, anche noi abbiamo scelto in Italia di fare, è quella di valorizzare sempre più il contenuto a pagamento. Quindi prima l'utente era abituato ad avere in maniera gratuita il contenuto sul sito internet, oggi si sta sempre più affermando un modello in cui anche il contenuto digitale ha un suo valore, soprattutto se poi chi produce questo contenuto è in grado di realmente dare un vero valore,
certo,
all'utente.
Allora, su questo non c'è dubbio che il Sole 24 Ore è, tra virgolette, sono, diciamo, troppo forte, però fortunato, perché i contenuti del Sole 24 Ore sono specifici, di grande valore, sono particolari e soprattutto anche rivolti ad un'utenza che li utilizza molto spesso per lavoro. Detto questo, però, le cose non sono facili. Si sta affermando, non so se è l'unico modo per cercare di andare in questa direzione, il famoso paywall, che è una sorta di filtro, di ostacolo. Spiegaci un po' che cosa è.
Allora, il paywall sostanzialmente è un meccanismo chiamato anche metered, che funziona così. Io accedo ai primi 10 contenuti, 10, 20, questo dipende un po' dalla scelta dell'editore, in maniera gratuita sul sito. Dopo 10 contenuti nel mese mi devo registrare, quindi in cambio ti do dei dati. Dopo altri 10 contenuti scatta la soglia chiamata di pagamento, quindi il paywall è questo concetto delle soglie di accesso oltre le quali io devo pagare. Il modello che si sta affermando è quello di un abbonamento, che può essere settimanale, mensile o annuale, pagando il quale io ho accesso sia ai contenuti del sito, ma anche ai contenuti del tablet, al giornale in versione digitale. Il Financial Times, che in Europa è sicuramente uno dei player più importanti che ha adottato il Metered, così come negli Stati Uniti il New York Times, hanno questo modello con un concetto di medium neutral, ovvero io compro un contenuto e posso accedere a quel contenuto che pago su tutti i mezzi, quindi lo compro sul sito, ma questo stesso contenuto con quell'abbonamento lo posso fruire anche su tablet, sulla carta o sugli altri mezzi in cui è disponibile.
Senti, la difficoltà in molti casi del fare un pagamento elettronico online è ancora un problema o non è quello il problema?
Allora, indubbiamente questo dipende molto poi dai vari paesi, no? In Italia c'è ancora una certa resistenza all'utilizzo anche di strumenti di pagamento su internet, però lo scenario sta profondamente cambiando. Devo dire che c'è molto movimento nel mercato di riferimento rispetto a player. Google lo ha annunciato, Apple ha lasciato sicuramente intravedere un qualcosa del genere, di player che stanno introducendo delle modalità di pagamento estremamente semplificate, che portano a facilitare anche la modalità di pagamento del contenuto.
Quindi diciamo che stiamo risolvendo il problema, ci siamo
decisamente
quasi.
Sì, insomma la strada è questa.
Senti, gli editori devono oramai fare i conti con, tu dicevi, queste piattaforme di distribuzione, anche per quanto riguarda gli abbonamenti e l'acquisto, no? Perché io faccio questo esempio, anche perché molti ascoltatori lo conoscono, se uno utilizza strumenti Apple, ma questo vale anche per Google, forse Apple è uno stadio un po' più avanzato per quanto riguarda il pagamento, io ho già inserito i miei dati della carta di credito sull'account iTunes e posso comprare un sacco di cose dicendo solo ok. Questo naturalmente facilita tutto,
sì.
Però da un certo punto di vista poi rende il controllo della filiera, quindi della distribuzione, un po' più complicato, comunque l'editore non lo controlla più.
Infatti uno dei grandi temi...
Cioè ci si deve comunque affidare a questi player o si può far da soli?
Nel mercato di riferimento ci sono esempi oggi di chi si affida ad Apple, che rimane comunque per noi un luogo di distribuzione dei contenuti molto importante. Ma ci sono anche altre piattaforme, altri luoghi nei quali io riesco a capire chi è l'utente che sta comprando i miei contenuti e ad avere i suoi dati. C'è ovviamente una grande pressione, no, da parte degli editori, l'abbiamo letto, nel cercare di avere i dati degli utenti che acquistano anche sul mondo Apple. Ci sono anche segnali di apertura da parte di Apple in questa direzione. È chiaro che conoscere l'utente che compra i miei contenuti è molto importante per me che sono un editore, quindi naturalmente è sempre più nel futuro si andrà verso soluzioni in cui utilizzo piattaforme terze per vendere i miei contenuti, ma sempre di più cercherò di capire anche chi è il mio utente per ovviamente conoscerlo meglio e proporgli altre soluzioni.
Sì. Un'ultima domanda, anche per dare un po' di speranza al settore. C'è qualcuno nel mondo che sta facendo successo? Perché allora, in generale, soprattutto per l'Italia, stiamo entrando in questa nuova fase. Del resto noi abbiamo esordito dicendo che da questa settimana Sole 24 Ore propone una serie di novità. Nel mondo come vanno le cose?
Allora, guarda, il New York Times ha dichiarato di recente che ha circa 500.000 utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento digitale, un numero molto importante, quindi quello del New York Times è sicuramente un caso di successo importante. Ce ne sono altri, citavo prima il Financial Times, se parliamo del mondo dei quotidiani. Se poi guardiamo al mondo dei periodici, anche lì c'è una grande attività nel portare i propri magazine sul digitale. Oggi Hearst ha dichiarato, Hearst l'editore di Yale, Marie Claire, ma anche Condé Nast, editore di Wired del New Yorker, hanno dichiarato dei numeri molto interessanti in termini di diffusione dei loro magazine digitali. Mediamente l'incidenza della vendita delle copie digitali sul totale oggi pari a un 8-10%, non male, essendo ancora in una fase iniziale. Quindi segnali di sicuramente incoraggianti ci sono, c'è molto da lavorare, molto anche da questo il digitale è un settore nel quale non si vive di rendita, bisogna continuamente innovare, stare al passo, e la nostra attenzione anche, come dicevo prima, il lancio del sito è veramente un primo passo, ne faremo gli altri nei prossimi mesi, che includono anche prodotti nuovi, prodotti digitali nuovi dedicati anche al mondo delle start-up, quindi anche a temi non soltanto tradizionali, tipici del Sole 24 Ore, ma anche apertura ad altri temi, nell'ottica sempre di ovviamente proporre soluzioni di interesse per i nostri lettori in senso ampio. Quindi segnali incoraggianti ci sono, bisognerà lavorare tanto, con grandissima attenzione al contenuto di qualità. Ecco, una cosa importante è che il fatto che sia profondamente cambiato il modello di distribuzione dei contenuti non significa che si dia meno valore alla qualità giornalistica del contenuto, anzi in questo mondo pieno di informazioni che mi arrivano in tutti i modi diversi, a mio avviso la qualità del contenuto garantita dalla produzione giornalistica di contenuti è sempre più una risorsa scarsa in percentuale rispetto alla quantità che
molto
mi arriva.
Molto scarsa. Bene, grazie e buon lavoro ad Anna Matteo per essere stata con noi, a presto.
Grazie.
E questo ultimo punto che abbiamo toccato è uno dei punti centrali, cioè l'informazione che deve tornare ad essere di qualità e migliorare sempre di più. In generale i giornalisti devono tornare a fare i giornalisti. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. Partiamo dalla Microsoft, che potrebbe diventare azionista di Dell, il terzo produttore al mondo di computer, da tempo in difficoltà, che sta trattando con il fondo di private equity Silver Lake Partners. Dell è stata fondata nel 1984 e potremmo dire che ha inventato il modello di vendita diretta dei PC via internet, dominando per anni le classifiche di vendita. Microsoft potrebbe così entrare direttamente nel settore hardware dopo aver fatto un primo passo con Surface e potrebbe completare la gamma dei prodotti con Windows 8, quindi PC e tablet, mentre la partnership con Nokia garantirebbe il presidio del mondo smartphone. A proposito di Surface, il tablet di Microsoft con Windows RT in vendita da poco più di 3 mesi negli Stati Uniti, l'azienda ha annunciato che dal 14 febbraio sarà in vendita anche in Italia a partire da 499 euro. Nokia ha annunciato la disponibilità del navigatore GPS Drive Plus a tutti i terminali Windows Phone 8, quindi non solo ai terminali e ai telefonini Nokia. Per ora il servizio è stato attivato solo negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada, ma è probabile che presto sia esteso a tutto il mondo. Nokia Drive è sicuramente tra i migliori sistemi di navigazione per smartphone. Mentre Cisco si è comprato il produttore di software israeliano Intucell per 475 milioni di dollari, ha venduto contemporaneamente, almeno ha fatto un accordo per vendere la divisione di home networking, quindi prodotti per la casa, quelli che usano il marchio Linksys, famosi. Allora, è stato venduto, comunque c'è un accordo con la Belkin, che è un'altra società californiana specializzata in sistemi di rete. RIM ha reso disponibili le prime foto del nuovo BlackBerry Z10, c'è molta attesa, molti mi mandano messaggi e mi chiedono di RIM. Allora, questo è un terminale touch con display da 4,2 pollici, RIM presenterà il 30 gennaio, quindi mercoledì prossimo, la nuova piattaforma BlackBerry 10 e i primi terminali dovrebbero arrivare sul mercato entro pochi mesi. Abbiamo un'ultima notizia riguardo l'Unione Europea, che sostiene che nel settore IT, quindi delle tecnologie informatiche, in Europa ci sia un deficit di almeno 700.000 dipendenti qualificati, una carenza aggravata dal fatto che il settore assume ad un ritmo del 3% ogni anno. L'Unione Europea vuole lanciare il 4 e 5 marzo una iniziativa per accelerare la formazione nel settore IT. Per il momento hanno aderito Nokia, Telefonica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, Eni, quindi è l'unica per ora italiana, Telenor Group e ARM. ARM è il produttore di microprocessori per smartphone e tablet. Naturalmente questo progetto è aperto a tutte le aziende. Chiudiamo questa prima parte di 2024, tra poco parleremo di tecnologie di ricerca, vi annuncio già, anzi vi presento già il nostro primo ospite, Nereo Sciutto, amministratore delegato di Web Ranking, ciao, bentornato.
Grazie Enrico.
Allora, parleremo con Nereo Sciutto tra poco e anche con Lorenzo Verna che ci raggiunge tra pochi istanti, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi di tecnologie di ricerca, allora parleremo di motori di ricerca ma non solo, parleremo di tutte le tecnologie che servono per trovare valore e risposte dai dati che stanno aumentando nei nostri computer, nelle nostre aziende, nel web, in tutto il mondo. Numero verde 800240024, gli sms 349-238-6666. A tra poco.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
La seconda parte di 2024 nella nostra puntata del 26 gennaio. Benvenuti o bentornati. Ringrazio Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica. Non l'ho fatto all'inizio della nostra trasmissione, l'abbiamo fatto attendere un pochettino. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta. Adesso vi diciamo anche perché chiamarci. Numero verde 800240024 per parlare di tecnologie di ricerca. Allora, il concetto più semplice è quello del motore di ricerca, ma queste tecnologie si stanno espandendo in altri settori e c'è bisogno di una evoluzione anche in questo campo, perché scopriremo poi anche dalla nostra chiacchierata che il motore di ricerca non è così intelligente come noi vorremmo e si possono fare molte, molte cose. Allora, saluto nuovamente Nereo Sciutto, che è amministratore delegato di Web Ranking, e adesso spieghiamo anche che cosa fa nella vita. Nereo, bentornato.
Grazie.
Allora, quando io, una delle prime volte che ci siamo incontrati qualche anno fa, ho detto, ma tu come spieghi il tuo mestiere a chi non capisce? Tu mi hai detto, allora, prima di tutto dico, hai presente Google? Il problema è che alcuni ti dicono no, non ho presente.
Succede.
Succede, incredibile.
Sempre meno, però succede.
Sempre meno. Che cosa fa Web Ranking? Qual è il tuo mestiere?
Fra i tanti modi possibili, probabilmente il migliore è che aiutiamo le aziende, le persone, le organizzazioni a far emergere il proprio potenziale e a raggiungere più facilmente le persone che li stanno cercando. Non si tratta di un meccanismo pubblicitario to court dove ti sforzi di entrare nella testa di qualcuno che fa altro o che non ha quel genere di bisogno. Aiutiamo chi fa qualcosa di interessante o dice qualcosa di interessante a essere trovato da chi in quel momento ha bisogno di quella risposta, di ascoltare quel parere o di comprare quel prodotto o servizio.
E naturalmente il mediatore è il motore di ricerca, una buona percentuale di queste ricerche è fatta su Google.
In Italia e nella maggior parte dei paesi europei non anglofoni, sì.
Sì. Perché, questa è una cosa che ridiciamo, in America ad esempio la percentuale di penetrazione di Google è molto più bassa.
Sì, più bassa, gli ultimi dati oscillano...
Il molto lo abbiamo tolto.
Esatto, è comunque molto alta e gli ultimi dati oscillano tra un 66 e un 70%. La restante parte è fatta in larga parte dall'accordo fra i due principali competitor che poi utilizzano Bing, cioè Microsoft, e Yahoo.
Sì. O Yahoo. Tu sei stato... allora, io ti invito spesso a parlare di motori di ricerca perché sicuramente tu sei uno dei più autorevoli esperti di questo settore in Italia, però a proposito di modalità per farsi trovare, oggi i social network diventano sempre più importanti. Lavorate anche con i social network perché i motori di ricerca fanno ricerche anche sui social network.
Sì, è una relazione abbastanza intrecciata e intricata e si sta intricando molto di più perché c'è una partecipazione azionaria di Microsoft in Facebook che fa sì che alcune attività del motore di ricerca entrino più facilmente all'interno del social network e viceversa. Le due grossissime novità sono uno sforzo di Facebook di riuscire a migliorare la ricerca interna, che già c'è e verrà estesa nei prossimi mesi, stanno uscendo delle beta negli Stati Uniti e fra un po' anche in Italia, e modalità diverse di cercare la mole infinita di dati che stanno dentro social network, e da parte di Bing, dall'altra parte, di fare concorrenza a Google sulla base di una quantità e qualità dei risultati diversa, ovvero Bing negli Stati Uniti sta integrando una bella colonna di risultati delle pagine web, una colonna di pubblicità, e ha introdotto una colonna di risultati provenienti dalla propria rete sociale, quindi provenienti direttamente da foto, immagini, commenti e likes che gli amici e gli amici di amici hanno pubblicato all'interno di Facebook, che io mi trovo all'interno di Bing quando faccio una ricerca. Quindi non è più un combattimento tra chi indicizza meglio, mette in ordine meglio le pagine web. Si è allargato il campo di battaglia introducendo anche i social network. Bing oggi è migliore di Google dal punto di vista di che cosa riesce a mettere in quella pagina dei risultati.
Sì, guardando i social network, cioè
aggiungendo
Bing
i social network.
Soprattutto poi Facebook.
Esatto, e il grosso è legato a questo accordo fatto da Facebook e Bing, perché c'è una partecipazione azionaria di mezzo.
Però questo per dirvi che il mondo si sta complicando sempre di più, ma assieme alle cose complicate arrivano anche tante opportunità. Ti faccio dire subito una cosa, così ci leghiamo ad una notizia che io ho detto poco fa. Allora, l'Unione Europea dice che ogni anno mancano 700.000 in tutta Europa professionalità per il mondo dell'IT, della tecnologia, dell'informatica in generale, del web, eccetera, eccetera. Ti risulta?
Mi risulta, come si sarà capito dal mio accento, io sono emiliano, sono di Reggio Emilia, risulta una forte domanda in Italia, risulta addirittura una cosa che forse pochi sanno, una forte domanda fuori da Milano o da quella che è considerata la città della tecnologia o delle grandi aziende. E persino in Emilia-Romagna, dove si immagina che l'economia sia basata sull'agricoltura o poco altro, in realtà noi stessi, che siamo un'azienda relativamente piccola, abbiamo 6 posizioni aperte per persone che provengono dal mondo tecnologico, conosciamo tante aziende che stanno cercando professionisti dell'IT. Quello che manca è, da una parte, un percorso universitario, una miglior scelta del percorso universitario da parte degli studenti, e secondariamente il fatto che purtroppo l'IT e il mondo di internet si muove talmente in fretta che le università non riescono a produrre i giusti professionisti, per cui chi magari ha finito un'ingegneria informatica della situazione non è ancora paradossalmente pronto e deve mettersi in discussione.
Comunque, se uno fa ingegneria,
diciamo che aiuta.
Aiuta. E questo, detto questo, visto che oggi nella trasmissione è stato un caso, non è che ci abbiamo pensato, abbiamo avuto tutti gli ingegneri. Anna Matteo, che si occupa dell'area digital del Sole 24 Ore, è ingegnere, ne è riuscito ingegnere, e anche Lorenzo Verna, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, Lorenzo Verna è fondatore o uno dei fondatori? Uno dei fondatori di Tikli. Adesso vi spiego come si scrive. Tikli con la Y all'inizio e la I finale, quindi TYKLI. Il sito internet è tik.li. Voi fate una tecnologia che in qualche modo ha a che fare con i motori di ricerca, comunque con la ricerca. Visto che Nereo ha detto, lui è Emiliano, tu sei di Torino.
Io sono di Torino. Sì.
Ti abbiamo invitato anche perché, ma poi ne parliamo del premio. Tu hai vinto questa settimana il premio di ING, che è stato realizzato in collaborazione con il gruppo 24 Ore, quindi anche con Radio 24. Che cosa fate? Qual è il vostro business?
Il nostro business è cercare di proporre una soluzione appunto per la ricerca delle informazioni all'interno degli archivi di dati, che stanno diventando e sono già diventati, ma la tendenza è che continuano ad aumentare di importanza per ogni individuo, per ogni organizzazione, per ogni azienda, quindi per tutti noi. I dati rappresentano informazioni, le informazioni rappresentano conoscenza, è un asset fondamentale, e riuscire a accedere e a trovare le informazioni giuste al momento giusto è strategico.
Esatto, i dati, questo è un elemento importante, i dati stanno aumentando in modo incredibile, e quindi è un po' come quando siamo nella nostra casa, se abbiamo poche cose, fare una ricerca è piuttosto facile. Se abbiamo decine, centinaia di cose, pensate, non so, una libreria con tanti libri, fare una ricerca è piuttosto complicato, e le tecnologie naturalmente aiutano.
2024.
Riprende questa puntata di 2024. Potete comunicare con noi anche attraverso Twitter. Allora, io sono un po' complicato, non è complicatissimo, chiocciolina e underscore Pagliarini. Nereo Sciutto, che su Twitter ci è arrivato tanto tanto tempo fa, ha un fantastico account che si chiama?
Nereo,
chiocciola Nereo, perfetto. Lorenzo?
Chiocciola Basa, B-A-S-A.
Vabbè, Basa, anche quello è abbastanza facile.
E infatti otto anni fa credo di averlo creato.
Bravo. Dunque, potete comunicare con noi appunto anche tramite Twitter e anche tramite Facebook con la pagina di 2024. A proposito del premio ING Direct, che ha messo in palio 100.000 euro per la migliore startup, dicevo che Tikli si è aggiudicata il primo premio. Tra le start-up che si sono presentate, pensate che ce n'erano più di 550 che sono state selezionate e che si sono presentate a questo progetto che si è concluso questa settimana alla sede del Sole 24 Ore, dicevo, tra queste e tra i finalisti abbiamo anche parlato con Antonio Bevacqua, che è fondatore di Condomani. In questo caso stiamo parlando di condomini e, guardate un po', sentite un po', sempre di social network.
Diciamo che non è un social network, ma è il social network per la gestione del condominio ed è rivolto a tre tipologie di figure. La maggior parte degli ascoltatori, cioè chi vive nel condominio, poi gli amministratori di condominio e in ultimo i professionisti della manutenzione o le aziende che ruotano attorno al condominio. Cosa può fare fondamentalmente un condomino su Condomani? Va online o via applicazione per smartphone, si registra e può fare una segnalazione, una richiesta di intervento al proprio amministratore. Vetro rotto, un click e lo manda all'amministratore. L'amministratore viceversa può mandare gli avvisi ai condomini. Ovviamente funziona sia per i condomini, diciamo, dotati di smartphone, i condomini che vanno su internet, ma anche per tutti quei condomini che magari internet non sanno cosa sia. L'amministratore in più può gestire tutta la contabilità del condominio in maniera trasparente e la gestisce sul web. Quindi io condomino, come la riforma prevede, posso vedere il bilancio, le rate, posso dialogare soprattutto con i miei condomini per parlare di problemi inerenti al mio condominio.
Questo magari ad alcuni amministratori non piacerà troppo, ma forse piace molto ai condomini.
Fortunatamente non piace a tutti gli amministratori, ce la criticano questa cosa, ne siamo consapevoli. Quindi i nostri amministratori, i nostri clienti evidentemente sono amministratori che non truffano. Dopodiché anche gli altri che non sono clienti può essere che non truffano ovviamente. Però i nostri amministratori effettivamente stanno certificati proprio dallo strumento che gestisce tutto in maniera trasparente e di conseguenza i condomini sono molto felici. Quella nicchia di mercato di amministratori corretti, che sono veramente tanti in fin dei conti, è felice di utilizzare Condomani, è felice di essere trasparente.
Senti, questa piattaforma ha un costo per i condomini, chi è che paga? E soprattutto voi come guadagnate?
Ok, non lo facciamo ovviamente per beneficenza, sono gli amministratori che pagano e comprano il prodotto in base a quanti condomini loro gestiscono, in verità in quanti appartamenti loro gestiscono. I condomini in linea di principio non pagano nulla, chiaramente se un amministratore spende poi comunque le spese andranno sul condomino. Il costo è modico, in media saranno 10 centesimi l'appartamento al mese. Io che spendo per l'amministratore 7-8 euro al mese, cioè niente, e con 10 centesimi riesco ad avere la contabilità in maniera trasparente e l'amministratore riesce a spendere veramente tanto tempo. Spende ma fondamentalmente risparmia e riesce a conquistare condomini, perché se quell'amministratore risulta trasparente evidentemente altri condomini diranno voglio anche io quell'amministratore trasparente.
Certamente. Senti, è possibile utilizzare, cioè fare una community del condominio al di là dell'amministratore, cioè se l'amministratore non sceglie di utilizzare questa piattaforma, comunque i condomini possono condividere qualche cosa con Condomani?
Sì, lo possono fare, in quel caso è assolutamente gratuito, indipendentemente da qualsiasi fattore è assolutamente gratuito. Posso dialogare con i miei vicini di casa di problemi inerenti al condominio. E soprattutto cosa succede? I miei vicini di casa generalmente non sono miei amici Facebook, perché magari non sono proprio miei amici i miei vicini di casa, però possono comunque proporre punti all'ordine del giorno. Posso anche chiedere, non è che qualcuno ha visto una persona sospetta, perché io l'ho vista ieri, questo non riguarda l'amministratore, quindi creo una community internamente al mio condominio.
E questo è Condomani, che è stato tra i finalisti del premio ING assieme al Sole 24 Ore, a Radio 24. E un concetto che mi piace sottolineare è che, così come accade per altre tecnologie su internet, questa è una tecnologia che aumenta la trasparenza. E se voi pensate a tutto quello che può essere fatto ad esempio anche nella pubblica amministrazione, cioè la pubblica amministrazione che gradualmente dovrà, o speriamo sarà sempre più online, questo aumenta necessariamente la trasparenza. Torniamo alle tecnologie di cui vogliamo parlare in questa seconda parte di 2024 fino alle 17 di ricerca. Allora Lorenzo, Tikli produce una tecnologia, voi fate proprio una tecnologia che viene utilizzata da altri strumenti software, cioè fate proprio il cuore tecnologico, cioè non fate un software, un prodotto finito.
Sì, diciamo che in realtà è un prodotto finito in quanto motore di ricerca, però effettivamente per interfacciarsi verso gli utenti, quindi le persone che poi lo utilizzeranno, viene annegato all'interno delle applicazioni che poi utilizzano lo strumento di ricerca per portare i servizi ai propri utenti. A questo punto gli utenti possono essere sia interni a un'organizzazione oppure utenti internet.
Ho detto che voi siete una startup, avete già un cliente o zero?
Abbiamo molte sperimentazioni in corso di tecnologia applicata su una ventina di casi d'uso. Sono in corso perché noi ci siamo rivolti al mercato da ottobre del 2012, quindi in realtà i tempi sono, diciamo, tutti piuttosto recenti con le attività che abbiamo messo in campo, e per cui piano piano con la nostra capacità andiamo a raccogliere i primi feedback.
Ci fai un esempio di come potrebbe essere utilizzata la vostra tecnologia? Naturalmente poi si vince sul mercato proponendo una tecnologia che magari può apparire uguale, simile ad un'altra, ma è più efficiente, migliore, perché anche come i motori di ricerca, un motore di ricerca è simile ad un altro, però uno trova le cose. Poi anche sul trova le cose meglio ci ragioniamo, però.
No, d'accordo, ma diciamo c'è una piccola riflessione da fare. I dati, dicevamo prima, crescono, sono sempre di più, e talvolta non sappiamo quali sono le domande giuste da fare al nostro archivio dei dati, e quindi li lasciamo un po' lì, li trascuriamo perché diventa un problema trovare le informazioni. Ecco, Tikli vuole dare uno strumento per consentire una maggiore accessibilità al dato, e la sua caratteristica chiave che lo distingue è quello di supportare la ricerca esplorativa, cioè aiutare l'utente che parte con una sua chiave di ricerca a condurlo, a guidarlo passo dopo passo attraverso una mappa di quelli che sono i possibili percorsi che lo conducono al risultato.
Quindi facciamo finta che io sia un'azienda, io abbia un'azienda e ho naturalmente il mio archivio. Allora, deve essere digitale, certo. Poi anche su questo possiamo parlare. Un archivio digitale ricco di dati dei miei fornitori, dei miei clienti, con un sacco di informazioni. Naturalmente quando voglio cercare qualche cosa devo interrogare un sistema software. Ecco, nel vostro caso che cosa posso scoprire?
Esatto, allora, quando tu interroghi un sistema devi avere un'interfaccia che ti permette di fare la tua domanda. Diciamo che la tua domanda, facciamola la più semplice possibile, sia una frase, una chiave, una parola chiave su cui cercare. Può succedere che il sistema ti porti o zero risultati o troppi risultati perché la tua chiave non è stato un filtro sufficiente. Ecco, con Tikli ti fa trovare quelle che sono le relazioni che quella chiave ha di significato all'interno del tuo archivio, quindi ti suggerisce quali possono essere termini, concetti, altre parole chiave che ti aiutano a muoverti e a orientarti all'interno del tuo archivio finché non trovi tu l'informazione giusta.
Sì. Volevo chiedere a Nereo Sciutto a proposito del concetto di il motore o la tecnologia che trova quello che io sto cercando. Allora, se noi guardiamo oggi a Google o comunque a altre tecnologie che abbiamo a disposizione, siamo sicuri che trova veramente quello di cui ho bisogno? Perché è un po' come, torno all'esempio della libreria, se io chiedo al motore di ricerca di cercare nella mia libreria un libro che parla, non so, di pirati, lui mi dà una risposta, io però come faccio a sapere se è giusta quella risposta? Se è vera, se è completa, se è proprio quella corretta?
Esatto, ne parlava Lorenzo prima, c'è un problema anche di come poniamo le domande. Oggi uno dei sistemi più in voga nel porre domande è quello di scrivere una frase di ricerca o mettere alcune parole con una tastiera all'interno di una casella di testo. Questo è già un potenziale errore, perché io sto cercando qualcosa e non sono a volte bravo nel mettere la ricerca giusta. Se volete sapere una cosa interessante, Google sta iniziando a tenere dei corsi online per insegnare come fare le ricerche avanzate, come poter interrogare meglio un database che sta diventando veramente molto grande.
Quindi, è anche complicato, quindi.
Sì, molto grande e molto complicato. C'è una, se scavate all'interno di Google.com, c'è una frase di Larry Page, uno dei due fondatori di Google, che dice: il motore di ricerca ideale è quello che trova esattamente quello che stavi cercando.
Esatto. Però
sottotitolato: non siamo ancora arrivati a quel punto.
Ecco.
I motori, ha ragione Lorenzo, ci sono state diverse esperienze in giro per il mondo di esplosione dei concetti collegati a una specifica ricerca, soprattutto quando il termine è ambiguo e troppo limitato come lunghezza. Vi faccio un esempio: nel mercato americano la parola basket può essere il cestino, può essere il sito dell'NBA per quanto riguarda il campionato professionistico di basket, può essere tante altre cose. E il motore fa fatica esaminando una singola parola a sapere cosa vuoi cercare davvero. In quel caso, e penso che sia anche l'approccio che ha Lorenzo Conticli, lo scopo è quello di aggiungere altri significati o altre, quello che fa allo stesso Google in fondo alle ricerche, dove dice forse stavi cercando anche queste cose qui, e ti aggiunge elementi di concetto in più. Ti dice basket, lo sport.
Senti, sempre a proposito della capacità del motore di ricerca di trovare esattamente quello che io sto cercando, il motore di ricerca sente, vede, perché se io chiedo ad un mio amico, mi dici in quale di questi libri hanno parlato di pirati, il mio amico magari mi risponde giustamente perché ha letto, quindi ha visto eccetera eccetera. Ecco, poi l'esempio potrebbe essere fatto con le immagini, però il motore già, visto che internet è piena di video ed è pochettino ricca anche di audio, perché non penso che lui riesca a capire ad esempio che cosa viene detto nel podcast di 2024, o sì?
Allora, in realtà sì. Il problema è sempre quanta capacità elaborativa, cioè quante risorse, quanta energia metto nel fare le cose. Un paio di trucchi interessanti che possono testimoniare tutto questo. Dentro la casella di ricerca di Google Immagini, Google Images, tu puoi copia e incollare, puoi trascinare un'immagine qualsiasi, una foto al posto del testo, scaricarla, mollarla all'interno della casella, e Google era in grado di trovare le immagini simili, uguali, in diversa risoluzione, o pezzi o immagini più grandi da cui è stato tolto quel pezzo, molto facilmente, perché riesce a un motore che è in grado di interpretare le immagini. Altri esempi interessanti: quando ci sono le applicazioni con cui fotografo un monumento e Google mi dice che monumento è, come si chiama e dov'è, oppure anche nelle ricerche che facciamo con lo smartphone, tutti i sistemi operativi Android, ma penso anche che sono comunque di Google, ma anche gli altri device con altri sistemi operativi consentono di fare ricerche basate sulla voce. E quindi in realtà il motore di ricerca può farlo, lo sforzo che fa nel farlo può essere molto alto, per cui lo fa limitatamente e soltanto quando è necessario, magari perché siamo in mobilità e stiamo guidando, oppure siamo in giro per una città e c'è più comodo fare una ricerca parlando al cellulare invece che recitando una keyword.
Bene, ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Magari tra poco cominciamo a sentire anche qualche ascoltatore. Potete inviare un SMS al nostro numero 349-238-6666, via email a 2024@radio24.it, oppure via Twitter e anche Facebook.
2024.
Abbiamo parlato poco fa di riconoscimento delle immagini. Sapete che in tutto il mondo ci sono tecnologie ormai vecchissime per riconoscere i volti delle persone, ma ci sono progetti soprattutto supportati dai militari e anche dall'FBI negli Stati Uniti per fare dei sistemi che controllino una nazione o parte della nazione e possano riconoscere le facce di persone poco raccomandabili. Allora, a proposito della tecnologia di riconoscimento facciale, per combattere, perché si inventa una cosa e c'è sempre chi vuole combattere, cercare di trovare un escamotage, allora sono stati ideati e prodotti occhiali che cambiano alcune parti del volto, perché il riconoscimento facciale viene fatto utilizzando alcune parti note del volto, da cui si può appunto riconoscere la faccia, e sono stati fatti questi occhiali. Dunque, sentiamo il nostro ascoltatore Pasquale, che ci telefona da Napoli. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Prego.
Complimenti per la trasmissione, l'ascolto sempre, soprattutto quando vado a correre. Sì, due. Le volevo chiedere, riguardo la sicurezza che c'è, io mi trovo spesso con mia figlia praticamente su internet a doverla lasciare magari davanti a Google, e ho sempre timore perché comunque, insomma, volevo capire che tipo di protezione si applica, e mi chiedo come mai non ci sia la possibilità di dire al motore di ricerca, dice guarda, ti lascio con una bambina.
Sì, la domanda è ottima. Adesso rispondo io, poi Nereo se vuoi aggiungere. Allora, proprio recentemente, proprio per andare incontro a questi problemi, parlo di Google, poi gli altri motori di ricerca hanno tecnologie analoghe. Se uno non cambia nulla, Google presenta un filtro che dovrebbe essere, almeno è abbastanza efficace per bloccare almeno la pirateria. Poi è vero che ci sono anche tutta una serie di siti che magari non sono ben consigliabili per bambini, che sono difficilmente interpretabili, perché ci sono siti dove magari non necessariamente ci sono delle foto che non sono adatte a dei minori, ma ci sono dei contenuti che non sono adatti ai minori. Comunque questo, c'è una tecnologia che si chiama Safe Search, che se non viene disattivata ti blocca tutto. Però poi ci sono, se uno vuole, anche software, anche se la traduzione non è bella, ma si dice così, di controllo parentale, che servono per aumentare questa tecnologia. Nereo, vuole aggiungere?
Sì,
o anche Lorenzo.
Al volissimo, in effetti il problema della sicurezza, quando si ha a che fare con un collegamento internet che è aperto potenzialmente al mondo, è difficile ed è molto... È limitante pensare che un software riesca a risolvere tutto. Quello che fanno i software proprietari, quelli di controllo parentale, come diceva Enrico, è di mappare anche quando un eventuale algoritmo non riesca a trovare tutti i siti che parlano di contenuti non adatti ai minori, di inserirli a mano, quindi introdurre una... andare oltre gli errori dell'algoritmo introducendo a mano e mappando e scrivendo tutti i siti bloccati, che quindi rendono questa attività difficile, lenta e sempre in ritardo rispetto a quello che accade. Per cui, in effetti, rispondendo all'ascoltatore, può essere un problema essere sicuri al 100% che un bambino navigando in internet, nonostante i software che gli possiamo mettere a disposizione, nonostante Safe Search, non vada dove non deve.
Sì. Un ascoltatore ci fa una domanda, e così ci torniamo a legare ad una cosa che abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, ai social network, o meglio a Facebook. Ci fa una domanda su Graph Search. Allora, sapete che Facebook ha presentato questo motore di ricerca interno in versione sperimentale, giusto in questo momento, che serve per cercare contenuti all'interno delle relazioni che noi abbiamo. Se ho ben capito, Nereo, io posso andare a fare delle ricerche, che ne so, dimmi qual è il ristorante preferito dai miei amici, e tra tutte le relazioni, quindi tra tutti gli amici che ho all'interno di Facebook, mi viene data una risposta. Allora, prima di tutto, che cosa ne pensi di questa novità, se cambierà le dinamiche del mercato? Perché poi una cosa che non abbiamo detto, che diamo per scontata: il motore di ricerca raccoglie, e per quanto riguarda il mercato italiano stiamo parlando del 50%, raccoglie più o meno la metà del mercato pubblicitario online, che sono un sacco di soldi. Però oggi non parliamo di pubblicità online, ma comunque stiamo parlando di una macchina che fa un sacco di soldi. Questa settimana sono state pubblicate le trimestrali, e Google ha pubblicato una trimestrale fantastica con un sacco di miliardi di utile. E Lorenzo con Ticli dice: io sono una startup, però spero fra qualche anno di essere a quel punto. Dunque, Graph Search, Facebook.
Facebook ha un modello di business che oggi è messo in discussione, perché non è altrettanto efficiente come quello in generale dei motori di ricerca nel convertire il grande successo che ha in profitto. Ha anche un funzionamento stesso. La dinamica di Facebook è quella di tenere il più possibile gli utenti all'interno del social network, mentre alla base del funzionamento di un motore di ricerca c'è una filosofia opposta, che è quello di mandare da un'altra parte. Quello che ha fatto Facebook è quello di... tipicamente un utente esce da Facebook praticamente solo per cercare, perché l'applicazione ricerca all'interno della rete di nuove cose è quella che in questo momento manca all'interno del social network. Facebook con questa operazione si è detto... praticamente cerchiamo di avere un utente che già passa molto tempo dentro il mio sito, facciamo in modo che esca ancora meno, che stia quei 2, 3, 5 minuti in più all'interno del sito. Non posso in questo momento indicizzare facilmente tutto il web, se non stringendo una partnership praticamente totale con Bing o con un altro motore di ricerca. Devo cercare di utilizzare quello che ho. E qui scatta un discorso molto particolare, quello di creare un motore di ricerca che si basi non solo sul testo, sui contenuti, ma su un'informazione in più che ha, che sono le relazioni. Quindi giustamente, come dicevi tu Enrico, introduco dei parametri in più che mi consentono di dire, di cercare qual è il ristorante di Milano che sushi che piace di più ai miei amici. Quindi introdurre elementi in più che Google normalmente, tranne Google Plus.
Senti, quanto, allora, per fare una ricerca su un motore di ricerca, a parte il gioco di parole, scusate, ma si può fare altrimenti. Allora, sappiamo tutti che la cosa è molto veloce e abbiamo detto in altre trasmissioni che dietro ci sono macchine gigantesche, c'è un consumo di energia pazzesco. Io invito gli ascoltatori, anche se capisco che qua stiamo parlando di cose raffinate che molti non riescono nemmeno a comprendere, però evitate di fare delle ricerche sul motore, su Google e sugli altri motori, se sono inutili. Se dovete cercare il sito di Radio 24, ma fate radio24.it e andate direttamente, non utilizzate il motore di ricerca, anche per un minor impatto ambientale, perché mi hanno detto più volte che dietro una singola ricerca su un motore ci sono macchine che lavorano e un consumo di energia. Poi uno dirà, ma per me che me frega, gratis, e vabbè, però il mondo ne soffre. A parte questo, che abbiamo già detto in altre occasioni, quanto è veloce il motore di ricerca a comprendere i cambiamenti che ci sono su internet? Cioè, se io domattina faccio un sito web, affinché questo sito venga trovato, quanto tempo ci vuole? Ore, giorni o altre condizioni?
Dipende da che tipo di sito è. Può essere molto veloce. Tipicamente Google non ha più bisogno che noi iscriviamo, come succedeva una volta, i siti al suo archivio. Una volta c'era una casella di testo dove tu inserivi il nuovo sito che avevi creato e informavi il motore di ricerca, qualsiasi esso sia, del fatto che esistevi. Oggi il motore ti trova, tipicamente ti trova molto velocemente, basta soltanto che chiunque altro sul web in qualche maniera metta un link al tuo sito o pubblichi un tweet con il tuo indirizzo sopra, in pratica viene a conoscenza del fatto che esisti molto facilmente, molto velocemente.
Quindi almeno un link ci deve essere.
Esatto. E diciamo che una volta che sei entrato, lì cambia molto chi sei, perché cerca di individuare velocemente se sei un editore, se sei qualcuno che pubblica contenuti molto di frequente e quindi verrà a visitarti più volte al giorno, anzi più volte all'ora, a seconda di chi sei, o se sei un sito di un'azienda che dopo un po' che passa a visitarti tende ad avere sempre lo stesso contenuto, quindi per risparmiare sempre risorse verrà a visitarti un po' meno.
Sì. Senti Lorenzo, sì. Una cosa che penso sia importante da dire a tutti, perché poi voglio dire, anche chi magari oggi non lavora e lavorerà, probabilmente andrà a lavorare in un'azienda che inevitabilmente utilizzerà i dati, e i dati devono essere digitali. Io rabbrividisco quando sento che ci sono ancora aziende che utilizzano la carta per fare archivi. Vabbè, poi dicono che le aziende falliscono. Certo, le aziende falliscono per motivi anche legati all'andamento dell'economia, ma anche perché non sono capaci di adeguarsi alla tecnologia e di scoprire, di comprendere i vantaggi e le opportunità che la tecnologia mette a disposizione. Ecco, a tal proposito, visto che voi fate un business legato ai dati, cioè aiutate le aziende a scoprire il valore e a trovare delle risposte dai dati, qual è la tua visione del panorama delle aziende italiane?
Oddio, non so se sono così...
Sì, molto franco.
Sì, no, effettivamente io ho una visione privilegiata delle aziende italiane, perché lavoro da 15 anni nel settore dell'information technology, quindi del software, e quindi mi rivolgo costantemente a interlocutori che comunque hanno la problematica, eccetera. Mi rendo conto però che c'è una sfida enorme, che è proprio quella di portare le piccole e medie imprese ad approfittare dell'opportunità. Proprio la mancanza della cultura spesso diventa un po' il limite. E quindi io un po' ci tengo a far passare il messaggio e a favorire che anche le piccole aziende si dotino degli strumenti e della cultura necessaria. Mi rendo anche conto che è un mercato, perlomeno in Italia, un po' complicato, per cui le piccole aziende, per accedere a competenze software, hanno di fronte un panorama non chiarissimo su come accedere alle tecnologie. Cioè, via via si va migliorando, naturalmente.
Sì, però il problema culturale è il problema.
Il problema culturale è un problema, ma parlavamo anche prima, scusate se ne approfitto, ma del fatto che ci sono pochi informatici competenti in Italia.
E ci sarebbe lavoro.
E ci sarebbe lavoro. E mi sembra paradossale, no? In un certo senso mi sembra paradossale. Uno, perché adoro questa scienza, adoro questa tematica e quindi incoraggio tutti ad avvicinarsi a studiarla, chi ora è studente o deve scegliere un proprio indirizzo. Perché ero ieri in università a Torino, in scienze dell'informazione informatica, non in ingegneria ma comunque scienze, e mi sembra di aver capito che di iscritti alla magistrale di informatica siano sotto i 100 all'anno a Torino. Nulla, a me mi ha abbastanza scioccato questa scoperta, e poi ancora incrociandola con i dati che hai appena riportato dalle recenti comunicazioni dell'Unione
Europea,
sì. Grazie. Ok, quindi incoraggiamo tutti a...
Sì, sì. Chiudo, poi c'è il traffico, chiudo questa parte ribadendo però un concetto che mi sembra interessante. Le aziende i dati ce li hanno. Il problema è che se non li digitalizzano, abbiamo già finito di parlare, ma se li digitalizzano, forse quello che manca a proposito di cultura è che a volte non si comprende che cosa si può estrapolare dai dati. Cioè voi fate praticamente
esatto,
questo.
Esatto, questo è un problema. I dati, come la libreria tua di prima, che inizia a diventare grossa, sì. E non riesco più a trovare le informazioni, tutte le aziende hanno questo problema, più o meno consapevolmente, e questo dato inizia a diventare un dato dormiente, un dato che sta lì, muto, che non esprime il proprio valore, semplicemente perché è un problema gestirlo, accedervi, eccetera. Quindi trasformare questo problema e dare valore a questi dati è un po' la nostra missione, ma credo che sia una strategia fondamentale per tutte le imprese oggi.
Sì. Ci fermiamo, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra un minuto.
2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024.
Questa è Radio 24, siete all'interno di 2024, oggi stiamo parlando delle tecnologie di ricerca che sicuramente tra le rivoluzioni che hanno guidato l'esplosione e lo sviluppo del web sono forse quella sulla quale si sono costruiti grandi valori, al di là di Google che forse è l'esempio più eclatante, ma chi è bravo a sfruttare queste tecnologie ha creato delle aziende e ha creato valore. Nereo, a proposito di quello che dicevamo, cioè che le aziende oramai hanno un sacco di dati, e adesso oggi non abbiamo citato il tema del big data, però big data vuol dire che le aziende hanno una quantità incredibile di dati che sono di difficile analisi, e quindi il software e le tecnologie come quelle che fa Tigli, come che fanno tante altre aziende, riescono a farti capire che cosa mettere in ordine questi dati, trovare delle relazioni magari anche impensabili e quindi creare nuove opportunità di business, migliorare, diventare più efficienti, eccetera eccetera. Se uno fa girare tutte queste cose, come la musica dell'orchestra, cioè si sente una bella melodia e l'azienda funziona. Poi non è così facile, se noi la raccontiamo facilmente. Stessa cosa vale per il web?
Beh, innanzitutto il grosso problema del web, come per tutte le altre cose che hai raccontato in azienda e che penso che sia una bella sfida anche per Tikli, è quello che questi dati stanno in scatoloni, in stanze diverse, e non si parlano, e tu magari non sai che puoi mettere insieme due oggetti e estrarre una conoscenza diversa. Partiamo da qualche esempio. Sul web ci sono le piattaforme di web analytics che misurano che cosa succede all'interno del tuo sito, i visitatori che arrivano, da dove sono arrivati, cosa hanno fatto. Se vuoi vedere cosa hanno fatto all'interno dei social network, utilizzi un'altra piattaforma di analytics che ti misura che cosa hai fatto dentro Facebook, i like che hai avuto, Twitter è un altro discorso. Se cominci a comprare dei software che ti mettono insieme Facebook e Twitter, poi dopo devi cominciare a ragionare di mettere insieme anche i dati della tua analytics. Poi ti chiedi, ma io normalmente sui motori di ricerca rispetto ai miei concorrenti vengo visto di più o di meno, e ti serve un altro dato che misura una sorta di share di quanto sei visibile tu rispetto agli altri per alcune ricerche che per te e per quelli del tuo settore sono importanti. Quindi il web ha semplicemente costruito tanti silos di dati, perché il web ne raccoglie molti di più che tutte le altre attività che facciamo nella nostra vita. Infatti c'è il problema che nella vita di un'azienda devi mettere in digitale tutti i contenuti che girano in azienda e che in digitale non lo sono. Il web nasce digitale e qualsiasi cosa noi facciamo viene in qualche modo misurata. Se io accedo al sito di Radio 24 in questo momento, il server che è sopra questo sito sa che una persona, non sa che sono io, è arrivata magari digitando l'indirizzo, è arrivata da una ricerca su un motore di ricerca o da un link sulla pagina Facebook di Radio 24. E poi misura che pagine visito, come mi muovo, quanto sto dentro il sito e qual è la pagina nella quale io abbandono il sito. Sono un sacco di informazioni che magari non sappiamo neanche di poter raccogliere, e quando le aziende analizzano questi dati si limitano a contare quante persone hanno visitato un sito e si dicono: ok, oggi ne ho fatte, ho avuto 35 visitatori in più di ieri, e non si limitano e non riescono a mettere insieme diverse informazioni per capire come gira.
Queste cose sono un appannaggio delle grandi aziende, o perché io ho la sensazione che si possa raccogliere molto valore anche, non dico proprio l'idraulico, a parte che siccome l'idraulico deve avere un sito web e fare un po' di analisi anche sul proprio sito web, però vale solo per le grandi aziende?
Beh, dato che misurare e analizzare costa, le grandi aziende sono avvantaggiate perché da un certo punto in poi hanno deciso di stanziare un budget, dei soldi per misurare e analizzare.
Sì.
Il privato o l'idraulico della situazione o la piccola impresa ha il problema che lo può fare con strumenti gratuiti, molte di queste piattaforme sono gratuite per i piccoli utilizzatori, quello che manca è almeno un piccolo corso di formazione per capire come farlo, che introduce un costo se vuoi in termini economici. Tutti lo possono fare, però in effetti se tu fai l'idraulico si presuppone che tu la maggior parte del tuo tempo la passi a fare l'idraulico
vicino ai tubi.
Esatto,
certo.
È sano che sia così.
Sì, quindi dici questo è più difficile. Certo, però che tu hai detto una cosa durante la trasmissione che è abbastanza allarmante, cioè che Google stia pensando o faccia già dei corsi per insegnare alle persone a fare ricerche avanzate. Questo significa che il motore di ricerca, per quanto tecnologicamente avanzatissimo, è ancora molto arretrato. Perché non trova quello che noi vogliamo cercare.
E in realtà è proprio questo, che quello che dicevamo all'inizio, che non è così semplice convertire un pensiero complesso in una ricerca del tipo: voglio cercare le pagine web che contengono un PDF oppure i PDF che stanno sulla rete, che parlano di un certo argomento e che magari sono state pubblicate sul sito di Radio 24. Questo tipo di ricerca è possibile limitatamente a un sito, solo PDF che parlano di questo argomento. È che se non vai a leggere nella ricerca avanzata e impari come costruire questa ricerca, le persone, normalmente il 99% dei nostri ascoltatori, e me compreso prima di fare questo lavoro, non lo sapevamo fare. Quindi ci limitavamo a fare ricerche più semplici.
Vorrei concludere. Lorenzo, voi come fate i soldi?
Ok, vendendo tecnologia,
sperando di farne,
ma diciamo, le prospettive sembrano buone. Vendiamo tecnologia, quindi diamo in licenza d'uso il nostro software, il nostro motore di ricerca, quindi ai nostri clienti, alle nostre aziende che scelgono di adottare la nostra tecnologia. Quindi abbiamo un modello di vendita che è una subscription annuale, se vogliamo ospitare noi l'engine nella cloud, come ora è abbastanza frequente fare, oppure una licenza la server side, cioè che quindi l'azienda si compra il software e se lo installa.
Senti, voi potreste fare anche Google? Con qualche server in più?
L'ordine di grandezza sono svariati ordini di grandezza di investimento e di complessità. Se vuoi fare Google devi avere una performance che sia almeno quella di Google in termini di risultato, e per arrivare a questo punto diciamo devi colmare un gap enorme in termini di quantità di dati che loro hanno già acquisito ad oggi.
Tu dici, un conto è fare la ricerca all'interno di un archivio di un'azienda,
sì,
per quanto sia grande. Ma giusto, voi vi rivolgete ad aziende grandissime anche?
Sì, tendenzialmente.
Cioè, se venisse,
certo,
la Boeing.
Sì, voi... perfetto. Le nostre sono comunque tecnologie big data. Più è grande il dato, in qualche modo maggiore valore aggiunto che fornisce, e addirittura sono più importanti le relazioni che Tickly scopre, quindi l'insight sui dati, la conoscenza che può emergere. Quindi sicuramente la complessità e la dimensione per noi gioca a nostro favore. Sicuramente anche comunque dimensioni umane, normali.
Senti, dimmi una cosa in 30 secondi, sì, che poi dobbiamo chiudere. Ma...
Certo.
Tu quanti siete in azienda?
Siamo in quattro.
Siete in quattro. Avete visto che ci siano delle professionalità legate a questo mondo disponibili in Italia o è difficile trovare?
Difficilissimo da trovare.
Difficilissimo. Bene, grazie.
Lo stiamo cercando.
Ah, bene, bene. Quindi poi mettiamo in collegamento gli ascoltatori che ci scrivono. Grazie a Nereo Sciutto, amministratore delegato e fondatore di Web Ranking. A presto.
Grazie, ciao Enrico.
E grazie per essere venuto nel nostro studio. Grazie anche a Lorenzo Verna, uno dei fondatori di Tickly. Metteremo link sul nostro sito internet. Ciao Lorenzo, in bocca al lupo.
Ciao, grazie, grazie a tutti.
E grazie anche a ING che ha premiato Tickly assieme al Sole 24 Ore. Ringrazio chi ci ha aiutato oggi, ovvero Pietro Lacorte in regia, Giorgio De Luca, sempre in regia, sono tutti in regia, e anche Anita Panizza che invece si gode il weekend. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Nel frattempo potete scrivermi a 2024@radio24.it.
2024. 2024. 2024.